Una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Pubblica Radio Popolare, lunedì 26 giugno. Saluto subito la prima ospite di questa mattina, la professoressa Serena Giusti. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per l'ISPI si occupa soprattutto di Russia, Caucaso e Asia centrale. Nella prima parte della trasmissione parleremo di cosa è accaduto in questi ultimi concitati giorni in Russia. Sabato scorso l'annuncio dell'occupazione militare di Rostov da parte dei mercenari della Brigata Wagner, poi la dichiarazione di Putin, l'accusa di tradimento rivolta al capo della Wagner, Prigozhin, mentre i mezzi militari della Brigata di mercenari avanzavano verso Mosca. Queste erano le notizie che arrivavano sabato mattina. E poi sabato stesso, la sera, intorno alle 19.30, lo stop delle operazioni, quando ormai le fonti che arrivavano dalla Russia meridionale parlavano di una brigata Wagner, almeno una sua parte, a circa 200 km di distanza da Mosca. Uno stop conseguenza di un accordo tra Prigozhin, il capo della Wagner, e il presidente Putin, accordo intermediato dal presidente bielorusso Lukashenko. Partiamo da qui, professoressa Giusti. Prima voglio leggerle un brano di un articolo pubblicato proprio in queste ore dalla rivista online di Intercept. Ora, The Intercept è una organizzazione di giornalismo d'inchiesta fondata quasi 10 anni fa, nel 2014, tra gli altri da quel Glenn Greenwald, il giornalista americano che nel 2013 raccolse sulle pagine del Guardian le rivelazioni di Edward Snowden sui programmi di sorveglianza di massa dell'agenzia del Pentagono che si occupava appunto della sicurezza nazionale, la National Security Agency. Quello di Intercept viene definito adversarial journalism, giornalismo oppositivo, combattivo, che ha lo scopo di rivelare presunti illeciti dei soggetti che sono indagati. In questo contesto appaiono tra quelli probabilmente forse più informati, ma al di là di queste classifiche quello che importa è ciò che loro hanno scritto in queste ore. Il testo è un testo che è stato firmato da James Risen, che è uno dei migliori giornalisti che stanno dentro l'organizzazione di The Intercept. Risen è un premio Pulitzer nel 2006. Che cosa ha scritto in queste ore? A partire da quell'accordo tra Putin e Prigozhin, non è ancora chiaro, scrive The Intercept, cosa significhi realmente l'accordo di sabato e se rappresenti la fine della crisi o solo un cambiamento tattico a breve termine in un duello in corso tra Prigozhin e Putin. Ma una cosa è chiara: sabato Prigozhin ha perso i nervi, aveva un'occasione d'oro per prendere il potere in un momento in cui Putin era sorpreso e vulnerabile. L'esercito russo aveva molte delle sue risorse in Ucraina piuttosto che in Russia e le forze armate di Wagner avevano almeno il potenziale per superare i restanti servizi di sicurezza russi a guardia di Mosca. E questa è una prima parte dell'articolo di Intercept. Ma il momento di Prigozhin è stato fugace, continua. Ora ci sono buone probabilità che Putin faccia uccidere il suo rivale. Il leader russo ha fatto gettare gli oppositori dalle finestre per molto meno. Pensare che Lukashenko, un tirapiedi di Putin, proteggerà Prigozhin in Bielorussia è una follia. Mosca ha un lungo raggio d'azione. Putin ha fatto assassinare molti oppositori in Occidente e Minsk, la capitale della Bielorussia, potrebbe anche essere un sobborgo di Mosca. Qui continuano sempre le analisi e le considerazioni fatte da Intercept. Se Prigozhin crede che Putin rispetterà il loro accordo, non ha le idee chiare. Forse è per questo che ha lanciato il tentativo di colpo di Stato. Ma Putin è anche un uomo morto che cammina, e qui appunto la rivista si occupa del presidente russo. Un morto che cammina perché la sua tenue presa sul potere è stata ora esposta al mondo. La ribellione di Prigozhin ha rivelato che il regime di Putin è un guscio vuoto e non ha il monopolio della violenza in Russia. Professoressa Giusti, sono prese di posizione molto nette quelle che arrivano da The Intercept in un articolo che è leggibile, aperto, trasparente per tutti sul sito di The Intercept. Lei che idea si è fatta di queste 48 ore, che sì, direi di sì, di queste due lunghe giornate iniziate venerdì sera e finite grosso modo ieri, nella mattinata di ieri, domenica, professoressa Giusti?
Allora, intanto è un'analisi molto accurata, molto realista, quella che viene proposta appunto da questi giornalisti d'inchiesta di opposizione, e soprattutto mi pare interessante proprio la chiusa dell'articolo che dice: non ha il monopolio della forza. Lo Stato, chiunque inizi un corso di relazioni internazionali o anche di scienza politica, sa che si definisce soprattutto a partire dalla capacità dell'utilizzo della forza sul proprio territorio, e questo abbiamo visto che non è così in Russia. Cioè Mosca è stata in poche ore messa a rischio da questa avanzata della Wagner, quindi sicuramente si è messa a nudo la debolezza di Vladimir Putin, che è appunto ha parte del proprio esercito in Ucraina e non sembra essere addirittura capace di difendere alcune città della Russia e persino la capitale. Quindi un segno chiaro di debolezza, ma diciamo che questa debolezza, se vogliamo, l'avevamo già vista in Ucraina, dove per l'appunto c'è la presenza della Wagner, ma c'è anche la presenza dei ceceni, di Kadyrov. Questo significa che la Russia non è in grado, con il proprio esercito regolare, di poter portare avanti degli obiettivi tattici, se non strategici, nella parte orientale dell'Ucraina. Quindi anche da un punto di vista militare c'è una forte debolezza, e ripeto, questo era un qualcosa che si era già visto, perché la Wagner era presente in Siria ed è presente nel quartiere africano.
La stiamo perdendo, professoressa Giusti, se può spostarsi di un passo, grazie.
Sì, e su questo accordo fatto tra Lukashenko e Prigozhin, ovviamente difficile poter dare un commento, perché non sappiamo i contenuti. Sicuramente Prigozhin ha reagito a un suo indebolimento, ha reagito al fatto che alcune delle sue richieste non sono state rispettate da Vladimir Putin. Quanto nelle intenzioni ci fosse quello di arrivare a fare un colpo di Stato, un colpo di mano, questo è difficile da giudicare. Non sappiamo se nel frattempo ci sono state defezioni anche da parte di possibili alleati di Prigozhin. Certo è chiaro che chi volesse a questo punto approfittare di questa debolezza, alcuni gruppi di oligarchi potrebbero farlo, ha un incentivo in più. Però chiaramente si ritorna appunto al punto fondamentale: ci vuole anche un monopolio della forza, perché qui poi ci sono stati appunto anche i ceceni che si sono opposti al Wagner. Della guerra, chiaramente questo in questo momento ha indebolito l'esercito russo, perché sicuramente c'è uno sbandamento. Si leggeva oggi che Shoigu adesso sarebbe in territorio ucraino, è andato forse a riserrare le fila, però la situazione è estremamente difficile. Leggevo anche che al momento non si hanno notizie di Prigozhin, quindi non si sa se effettivamente sia in Bielorussia, se sia già sparito, quindi anche questo è indicativo tutta di una situazione di confusione. Mm-hmm.
Professoressa Giusti, lei ci ha parlato giustamente di questioni che riguardano la stabilità, il controllo della violenza militare di Stato da parte di Putin, che sono una questione ovviamente rivelantissima e decisiva per molti versi. C'è la questione se il presidente russo oggi invece è in grado ancora di garantire una stabilità per quanto riguarda, lei citava prima gli oligarchi, il potere che sono in grado di esprimere quegli oligarchi, quelli che stanno fuori dallo stretto della amministrazione centrale dello Stato e in particolare quella legata alla difesa. Cioè oggi Putin è ancora in grado di essere garante delle fortune monetarie, i capitali ingenti che sono stati accumulati sia in passato ma anche in questi ultimi, in questo ultimo anno e mezzo di aggressione dell'Ucraina. Cioè Putin è ancora in grado con il suo potere di garantire che quel potere economico, finanziario legato agli oligarchi è ancora in qualche modo in mani sicure, cioè vigilato, tenuto sotto controllo, che non ci sia nessuno che possa andare lì a portare via il bottino agli oligarchi. Gli oligarchi cominciano a temere per le proprie fortune o si sentono ancora in una botte di ferro con Putin?
Ma gli oligarchi in questo ultimo anno e mezzo hanno credo sofferto di questa situazione di guerra e abbiano sofferto le sanzioni. Per molti di loro è precluso avere investimenti, commerci con l'Occidente. Gli oligarchi hanno fatto molti di loro hanno fatto le proprie fortune su l'energia, quindi su esportazioni di gas particolare, e sappiamo che i proventi derivanti dalla vendita del gas e di tutti i beni energetici sono diminuiti perché l'Occidente, che pagava di più rispetto ad altri clienti, non acquista o comunque è andato a diminuire l'acquisto di questi beni da parte della Russia, e altri appunto clienti come la Cina sono disposti a pagare di meno. Quindi c'è già stata una riduzione di proventi, c'è una riduzione proprio delle loro attività, di capacità di potersi muovere e agire all'estero. Quindi diciamo questa situazione non è favorevole agli oligarchi, che per il momento chiaramente comunque sono protetti e comunque continuano a riprocessi di Putin anche se con meno benefici. Quindi un'ipotesi che si può avanzare è che eventualmente un gruppo di loro possa decidere di destituire Vladimir Putin e di prendere il potere. Però anche in questo caso, ripeto, poi c'è la questione del controllo del territorio e del controllo militare, perché a quel punto si può ipotizzare anche una reazione dell'esercito, una reazione di varie bande all'interno dell'esercito. Quindi non è chiara, non ci sono chiare alternative, o comunque noi fuori dal circuito del Cremlino non le cogliamo. Abbiamo visto anche un'opinione pubblica, in realtà la popolazione russa, che non ha in qualche modo reagito, non abbiamo visto delle reazioni. Quindi diciamo è un gioco che per ora è molto all'interno di determinati circuiti di potere.
Prego, prego.
Dico, questa avanzata di Prigozhin ha eventualmente aperto la pista, la possibilità a chi volesse in qualche modo attivarsi di aver capito quanto debole è Vladimir Putin. Però questo non significa che il colpo di Stato possa essere possa essere semplice, proprio per tutta una serie di dinamiche e processi che devono essere comunque controllati.
Professoressa Giusti, prima di salutarla, un'ultima domanda. Nella prossima primavera, quindi tra poco meno di un anno, si dovrebbero tenere delle elezioni presidenziali in Russia, giusto? Qual è il contesto in cui quell'evento eventualmente avverrà? Io non so assolutamente dire se diciamo così, la concomitanza dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di quella scadenza elettorale, se le due cose potranno mai stare insieme. Cioè se ci trovassimo in una situazione come quella di oggi, cioè con un paese, la Russia, impegnato in quella invasione militare, in quella guerra contro l'Ucraina, è possibile che quelle elezioni si svolgano, professoressa Giusti?
Ma abbiamo visto in questi ultimi giorni una serie di eventi che, a meno di non essere parte dei servizi segreti, come appunto pare la CIA avesse previsto, eccetera, ed è davvero molto difficile prevedere gli eventi, quindi credo che sia molto prematuro. Sicuramente la figura di Vladimir Putin, se finora comunque ha goduto abbastanza di un sostegno popolare, è chiaro che adesso è in discesa, sia perché questa guerra non si conclude, perché si calcola, e Prigozhin ha fatto dei numeri molto alti rispetto a quelli che Milino sta dicendo, di morti, di persone, di giovani russi. La situazione economica non è brillante, le sanzioni comunque si fanno sentire, anche l'isolamento di città come Mosca aperti, flussi turistici, scambi anche a livello di ricerca, eccetera, e questo chiaramente peserà. Fino a che punto la propaganda può coprire tutto questo è difficile da dirlo, forse nelle periferie ma non nelle grandi città. Quindi al momento insomma queste elezioni sono una grande incognita, un grande punto interrogativo, tutto può succedere.
Professoressa Giusti, grazie per essere stata qui con me stamattina. La saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Serena Giusti, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per l'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale, si occupa soprattutto di Russia, Caucaso e Asia Centrale. Undici e 17 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Buongiorno e benvenuta la professoressa Nicoletta Pirozzi.
Buongiorno. Buongiorno.
Analista internazionale, responsabile del programma Unione Europea Politica e Istituzioni dell'Istituto di Affari Internazionali. Una prima domanda è questa, e ha a che fare con l'interpretazione che si può dare di un titolo, di un articolo di questa mattina del New York Times Online, o meglio del titolo di stamattina confrontato a quello dello stesso articolo di ieri sera. In un articolo online a firma Anton Trojanowski, è il nome del responsabile dell'ufficio moscovita del quotidiano newyorkese, ieri si diceva: la rivolta di Prigozhin solleva una domanda scottante. Ha danneggiato la capacità di resistenza di Putin quella rivolta? Titolo di 24 ore fa. Stamattina questo interrogativo è stato trasformato, con un aggiornamento dell'articolo, in un Putin potrebbe perdere il potere? Mi sembra che la lettura da questo punto di vista faccia dei passi avanti nella direzione di una lettura di quello che è accaduto negli ultimi giorni, che produce delle conseguenze che diventano gravi col passare delle ore, o forse solo una coincidenza, un'interpretazione un po' troppo accanita su quelle parole, professoressa Pirozzi?
Beh, diciamo che l'unica certezza che abbiamo al momento su questo presunto fallito colpo di Stato in Russia è che il regime di Putin ha mostrato una vulnerabilità superiore alle aspettative. Capita quando sei un dittatore che si affida a milizie di mercenari per condurre una guerra imperialista, ma sinceramente sia dal punto di vista degli esperti che dalle cancellerie internazionali in pochi immaginavano che un gruppo come Wagner e chi lo ha appoggiato potesse minacciare il potere di Putin in maniera così rapida e così indisturbata. Adesso per Putin oggettivamente si mette male, perché non solo ha mostrato una grande debolezza al mondo, ma si apre anche un fronte interno di stabilità che si aggiunge alla guerra in Ucraina e alla guerra contro l'Occidente. Quindi non escludo che ci saranno ulteriori sviluppi rispetto alla vicenda che ci ha tenuti incollati ai mezzi di comunicazione tra sabato e domenica, e potremmo aspettarci ulteriori destabilizzazioni interne in Russia, a cui tra l'altro dobbiamo essere preparati, maggiormente preparati.
Nicoletta Pirozzi, ci sono degli effetti di quanto è accaduto in Russia appunto nello scorso fine settimana sulla situazione europea? In che senso? Soltanto credo una settimana fa, 10 giorni fa al più tardi, si parlava di una possibile visita del cancelliere tedesco Scholz a Mosca ad incontrare Putin, o comunque di una volontà della cancelleria di Berlino di voler aprire un rapporto, un canale con il presidente russo Putin. Quello che è accaduto negli ultimi 2 giorni rimette in discussione anche questo tipo di aspettative, di comportamenti, atteggiamenti dall'Europa verso il Cremlino?
Ma forse dopo quello che è successo, i cui contorni vanno ancora tutti chiariti, questo bisogna sottolinearlo, perché in realtà non sappiamo molto dell'accordo che alla fine è stato siglato da Prigozhin e Putin, e non sappiamo effettivamente quali saranno le ricadute anche sul terreno di quello che è successo. Quindi, fermo restando che sarà necessario un ulteriore approfondimento per saperne di più, quello che emerge è che Putin in questo momento è un interlocutore sicuramente non affidabile per quanto riguarda un piano di pace in Ucraina, un po' perché ha di nuovo ribadito la sua non volontà a negoziare sotto tutti i punti di vista, e poi perché si è dimostrato anche di fatto un gigante con i piedi d'argilla, quindi anche con una scarsa presa sul territorio russo e in parte anche sulle forze che combattono in Ucraina. Quindi in generale una figura fortemente indebolita, che rende la strada per la risoluzione del conflitto dal punto di vista negoziale ancora più difficile.
Altrettanto quindi rende, indebolisce quella iniziativa presa dal Vaticano, il tentativo di tessere una tela complicatissima, ma oggi, dopo quello che è successo nello scorso fine settimana, anche quell'iniziativa di pace rischia di indebolirsi per l'indebolimento vero, presunto, di uno degli interlocutori, Putin?
Ma diciamo che l'iniziativa del Vaticano non ha mai avuto grosse chance di successo, intesa come iniziativa di pace e di risoluzione del conflitto in sé, tant'è vero che lo stesso Vaticano l'aveva presentata prevalentemente come un'operazione umanitaria che mirava soprattutto a risolvere la situazione dei bambini deportati dall'Ucraina in Crimea e in altre zone della Russia. Quindi diciamo che è un po' partita come un'anatra zoppa, e non penso che sia quella la strada perseguibile se vogliamo davvero porre le basi, ecco, per un cessate il fuoco e una pace giusta. Sono altri canali che vanno sfruttati.
Ultima domanda prima di salutarla: ci spostiamo un po' con l'attenzione dalle questioni che riguardano appunto la Russia, l'Ucraina, la guerra in corso, all'Europa intesa come l'Europa della politica, che comunque si muove. Ieri ci sono state le elezioni in Grecia, le seconde nel giro di una manciata di settimane, a fine luglio ci saranno quelle anticipate in Spagna. La tendenza che si sta vedendo, ieri in Grecia il governo uscente di destra è stato in qualche modo rafforzato, se possibile, grazie anche alla nuova legge elettorale. La destra estrema in Grecia, quella dell'ex Alba Dorata, cresce, e da quello che vediamo dai sondaggi, ad esempio gli ultimi molto significativi sono quelli tedeschi, dove l'estrema destra dell'AfD è il secondo partito dopo i democristiani della CDU. Questa Europa che si sposta verso una trazione sempre di più di destra estrema e sovranista nei migliori, ci metto mille virgolette, dei casi, professoressa Pirozzi, è un po' rappresenta lo spirito dei tempi. È amaro dirlo, ma è così?
Ma sicuramente il risultato in Grecia sembra confermare, come lei dice, una tendenza in Europa. Ovviamente saranno cruciali i risultati delle elezioni in Spagna di luglio e poi i risultati delle elezioni polacche in autunno. tutti questi appuntamenti elettorali di fatto segneranno poi la strada per le elezioni europee del prossimo giugno del 2024. Sembra esserci in effetti un consolidamento del sostegno verso un'Europa di destra e un'Europa a trazione sovranista, il che in generale potrebbe non essere una buona notizia per l'Europa, perché ovviamente una caratterizzazione di tipo sovranista renderebbe molto complicate tutta una serie di riforme che l'Europa ha iniziato a fare, sia dal punto di vista della governance economica, della migrazione, eccetera, e che servirebbero anche a preparare l'Europa in vista del futuro allargamento. Però ecco, sono dati molto interessanti che vanno letti con attenzione, proprio perché ci faranno capire come si sposteranno gli equilibri europei, in primis al Parlamento europeo, ma anche nella stessa Commissione europea, e quindi che tipo di Europa avremo nella prossima legislatura dal 2024 in poi.
Grazie Nicoletta Pirozzi, buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Nicoletta Pirozzi è analista internazionale, responsabile del programma Unione Europea, Politica e Istituzioni dell'Istituto di Affari Internazionali. Sono le 11.26, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Vi ricordo il sito radiopopolare.it, alla pagina trasmissioni pubblica trovate i podcast di questa puntata, così come di tutte le altre precedenti. Ci risentiamo allora domani, come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.